Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda, come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, la nostra mail 37.2@radiopopolare.it, i contatti invece della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo che potete contattare il difensore regionale all'indirizzo difensoreregionale.lombardia.it e vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Se non avete Facebook, ci mandate una mail e noi ve le mandiamo via mail. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora andiamo a vedere insieme il programma di oggi, ma prima la tua newsletter.
Prima qualche notizia. Allora, prima di tutto ricordo che possibile firmare la legge di iniziativa popolare promossa da una centinaio quasi di associazioni insieme alla Via Maestra, insieme alla CGIL. Basta andare su www.salutediritto.it e si può firmare online. Dobbiamo arrivare a 500.000 di firme, vogliamo arrivare a 500.000 di firme, ne bastano 50.000 per una proposta di legge di iniziativa popolare. Abbiamo spiegato nelle puntate precedenti quali sono gli obiettivi, che possono essere riassunti in difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale. Più siamo, più riusciamo a far sentire alla politica il peso delle nostre opinioni e anche a dare delle indicazioni molto concrete, perché nella legge di iniziativa popolare gli obiettivi sono indicati in modo molto molto preciso. Quindi ricordo www.salutediritto.it. Secondo, non dimenticatevi che sabato prossimo uscirà la mia newsletter Diritti in Salute. Chi non si è iscritto si iscriva, l'iscrizione è gratuita, andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute e vi iscrivete e riceverete un sacco di informazioni precise. E da ultimo, ma poi su questo torneremo alla fine della puntata, sapete che è uscito da pochissimi giorni il mio libro L'Industria della Salute, che verrà presentato in Piazza Duomo alla Feltrinelli alle 18.30 il 15 di giugno con il professor Garattini. Vi aspetto tutti. Veniamo alla puntata di oggi, che vedo che Elena è agitata,
sì,
perché
è poco tempo.
Corriamo sempre contro il tempo. Allora, noi cominceremo a parlarvi di una convenzione tra un ospedale pubblico e una casa di cura privata, un caso molto molto particolare. Poi parleremo della salute in carcere, di Ebola e di una bella vicenda, di una storia che riguarda una squadra di calcio di ragazzini.
Cominciamo allora parlando di questa convenzione, Vittorio.
Allora, noi vi chiediamo la massima attenzione, perché quello che facciamo adesso non è proprio semplicissimo. Come sa chi ci ascolta, noi siamo estremamente attenti ai rapporti tra la sanità pubblica e quella privata. Cerchiamo di approfondire gli intrecci e di capire se quello che avviene arreca danno al Servizio Sanitario Nazionale e se le leggi sono rispettate oppure no. In questo lavoro ci è giunta una segnalazione che documenta una convenzione tra la SST Gaetano Pini, ospedale pubblico istituto ortopedico, e la Madonnina, clinica privata non convenzionata. In base a questa convenzione, delle equipe chirurgiche del Gaetano Pini svolgono interventi alla Madonnina per pazienti a pagamento. Inoltre, una parte significativa di questi interventi, secondo la segnalazione che ci è arrivata, vedrebbe la presenza del medesimo medico. Mentre è in atto questa convenzione al Gaetano Pini, sono però presenti delle liste d'attesa. Gaetano Pini, struttura pubblica. Non solo. La segnalazione che ci è arrivata sosteneva che le attività realizzate in convenzione alla Madonnina in qualche modo potesse rischiare di interferire con il lavoro presso il Servizio Sanitario Pubblico al Gaetano Pini. Noi, come facciamo normalmente, abbiamo verificato la corrispondenza alla realtà della documentazione che ci è arrivata, la serietà della fonte, che ovviamente non possiamo rivelare. A questo punto cosa abbiamo fatto? Quello che facciamo normalmente. Abbiamo chiesto ripetutamente alla direzione del Gaetano Pini di venire in trasmissione a spiegare la situazione, ma si sono rifiutati. e ci hanno dato solo la loro disponibilità a rispondere per lettera delle domande scritte. Non avendo alternative, noi abbiamo accettato, anche se è ovvio che è una cosa molto diversa per gli ascoltatori e le ascoltatrici ascoltare un confronto in diretta, in radio, della viva voce delle persone interessate, piuttosto che ascoltare la lettura di domande e risposte. Infatti con le risposte scritte non ci può essere un confronto. E in trasmissione non si possono leggere risposte troppo lunghe, sarebbe molto difficile poterle seguire. A questo punto, siccome la questione è comunque importante, non possiamo dire non l'affrontiamo perché si rifiutano di venire in trasmissione, abbiamo deciso di procedere così. Io vi leggerò le nostre domande. Elena svolgerà la parte del Gaetano Pini, cioè leggerà per ogni quesito una sintesi delle risposte pervenuteci. Io reagirò con delle domande di approfondimento che avrei fatto se la direzione del Pini fosse stata presente. In questo modo speriamo di rendervi più facile seguire tutta la vicenda. Ovviamente nel caso la direzione del Pini abbia qualcosa da aggiungere, i nostri microfoni sono a disposizione oggi e nelle puntate future. Quindi io farò le domande, Elena rispondendo dirà prima il Gaetano Pini risponde, perché sennò sentite la sua voce e non si capisce, e procediamo così. Allora, prima domanda. Quale motivazione ha spinto la SST del Gaetano Pini a stipulare la convenzione con la clinica privata La Madonnina e con quali obiettivi?
E Gaetano Pini appunto risponde: la motivazione principale che ha condotto alla stipula della convenzione risiede nella limitata disponibilità di spazi ambulatoriali di degenza e operatori all'interno della SST, unitamente all'esigenza di destinare gli stessi, per quanto possibile, alle attività in regime istituzionale, senza pregiudicare il diritto dei professionisti all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. E più oltre. All'epoca della prima convenzione, con decorrenza 1/9/2022, la SST Gaetano Pini CTO era infatti interessata, oltre che dagli effetti della pandemia da Covid-19, da rilevanti lavori di ristrutturazione e più oltre. A titolo esemplificativo, nel Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e Chirurgie Specialistiche risultava attivo solamente il 65% dei posti letto totali accreditati. Considerando tutta l'azienda, la percentuale si attestava intorno al 70%. Nonostante tali vincoli, l'azienda ha adottato già nel 2022, ma anche negli anni successivi, diverse misure organizzative volte a incrementare l'attività chirurgica e ambulatoriale in regime del Servizio Sanitario Nazionale. E poi dicono: la produzione chirurgica del secondo semestre 2022 si attestava al 112% rispetto al medesimo periodo del 2019. L'attività ambulatoriale nel mese di giugno 2022 ha raggiunto il 110% dei livelli del 2019. L'obiettivo di riduzione delle liste d'attesa per pazienti oncologici nel secondo trimestre 2022 si è attestato al 95,38% dei ricoveri totali, superando ampiamente il target regionale dell'85%.
Vedete, tali motivazioni, e si riferiscono al fatto che hanno fatto la convenzione soprattutto per la mancanza di spazi per i lavori di ristrutturazione, e tali motivazioni che erano presenti nella prima convenzione, quando è stata fatta la convenzione nel 22, però queste motivazioni non sono riportate quando avete rinnovato la convenzione. Sono ancora valide alla luce dei dati più recenti? Cioè, adesso i lavori sono conclusi, no? Quindi perché andare avanti e fare questa convenzione con una struttura privata?
E qui il Gaetano Pini risponde: tali motivazioni, sebbene non più strettamente riconducibili alla carenza di posti letto, risultano tuttora attuali. Infatti, pur essendosi la SST dotata di un nuovo reparto solventi, gli spazi operatori destinabili all'attività libero professionale permangono limitati e sostanzialmente saturi. Infatti si evidenzia che per tutto il 2024 e fino alla fine dell'estate 2025 i lavori di ristrutturazione hanno interessato in maniera intensiva il blocco operatorio del PO Pini. Nonostante tali criticità, la SST è comunque riuscita a garantire sia nel 2024 sia nel 2025 un elevato numero di interventi chirurgici in crescita rispetto agli anni precedenti. e più sotto riportano una tabella nella quale si evidenzia che gli interventi realizzati con il Servizio Sanitario Nazionale Alpini sono passati da 9.171 nel 2023 a 9.934 nel 2025 e che gli interventi realizzati in attività intramenia alpini sono stati 366 nel 2023 e 416 nel 2025. Nello stesso anno gli interventi svolti in convenzione da personale del Pini alla Madonnina erano 116, nel 2023 erano 80 e nel 2024 erano 47.
Quindi stiamo assistendo a un aumento significativo di interventi fatti presso la casa di cura della Madonnina. E allora la domanda che faccio è: ma qual è stata la percentuale di utilizzo dei letti nei reparti solventi del Pini nel 24-25? Perché se siete andati alla clinica Madonnina bisogna capire, ma erano tutti occupati i letti per solventi alpini?
Nel contesto, rispondono, nel contesto di quanto sopra descritto, la saturazione del reparto solventi è stata pari al 51,15% nel 2024 e al 52,88% nel 2025.
A questo punto io avrei chiesto, considerato che secondo i dati da voi forniti il reparto solventi, cioè quelli per i pazienti a pagamento dentro il Pini struttura pubblica, ha avuto una saturazione solo di circa il 50%. Considerato che delle varie sale operatorie presenti al Pini, e a noi risulta, se non è sbagliato, che sono 12, ci risulterebbe che ce ne siano alcune sempre vuote, anche in eccesso rispetto a eventuali urgenze. Considerato che alcuni ambulatori adibiti alla libera professione, spesso in particolare la mattina, ci risulta che restino inutilizzati. Considerato tutto questo, perché avete deciso di prorogare la convenzione, cioè l'accordo tra Gaetano Pini e Clinica Privata Madonnina, anche per gli anni successivi, quando la mancanza di spazi non sembra più un motivo esistente, la mancanza di spazi dentro la struttura pubblica del Pini? E ancora avrei chiesto, perché a fronte di un'aumentata disponibilità delle strutture del Pini, gli interventi in convenzione alla Madonnina nel 25, anziché diminuire, sono più che raddoppiati rispetto a quelli del 24. Sono passati da 47 a 116. E ancora, considerando che vi è sempre almeno una sala, spesso anche più di una, non utilizzata sia la mattina che il pomeriggio, la limitazione degli interventi realizzati col Servizio Sanitario Nazionale Alpini non dipende dall'insufficienza del personale assunto anziché della limitazione degli spazi? Domande molto precise e credo che sarebbero state molto interessanti le risposte. E allora a quel punto abbiamo chiesto: qual è la percentuale di interventi svolti alla Madonnina preceduti da una visita realizzata presso il Gaetano Pini in intramenia?
Rispondono: la percentuale è pari al 39,29%, ovvero 99 pazienti interessati su 252 pazienti complessivi operati in convenzione presso la casa di cura La Madonnina dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2025.
Quindi voi sapete che ho la passione dei numeri. Considerato che il 39% dei pazienti che poi sono stati operati alla Madonnina sono stati visitati in intramenia prima presso la struttura del Pini e che quasi il 5% viene da visite realizzate col Servizio Sanitario Nazionale, 39 più 5 fa 44. Allora significa che il 56% sono interventi in convenzione, cioè fatti alla Madonnina, preceduta da visite ambulatoriali anch'esse eseguite in ambulatori privati esterni al Pini, cioè tutto un percorso privato, che però poi vengono operati da personale sanitario del Pini ma alla Madonnina. Abbiamo chiesto: qual è la percentuale di interventi svolti alla Madonnina realizzati dal medesimo medico che aveva precedentemente visitato quello stesso paziente presso il Gaetano Pini?
E loro ci rispondono: la possibilità riconosciuta al paziente di scegliere il medico e o l'equipe a cui affidarsi per l'erogazione della prestazione sanitaria sia in ambito ambulatoriale diagnostico, sia in ambito chirurgico di ricovero, costituisce il principio fondamentale dell'attività libero professionale, così come definita dalla normativa nazionale, regionale e contrattuale vigente. Nel rispetto di tale principio si precisa che tutti i pazienti che hanno effettuato la visita in regime di attività libero professionale intramuraria presso la SST e sono stati successivamente operati presso la casa di cura La Madonnina sono stati operati dal medesimo professionista che ha eseguito la visita.
Attenzione a chi ci ascolta, qui andiamo su un aspetto tecnico, ma è di fondamentale importanza. Perché il contratto tra il Gaetano Pini, struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, e la Madonnina, struttura privata, è un contratto diretto di consulenza tra il Pini e la Madonnina. Non è un contratto tra il Pini e il paziente che va a pagare. Allora, qui c'è un problema. L'utente, per quanto risulta a noi, ha diritto di scegliere il medico quando si rivolge al Pini, chiede una visita privata al Pini in attività intramenia. Noi abbiamo cercato, non abbiamo trovato invece una norma che dice che il paziente può scegliere il medico quando va alla Madonnina a farsi operare da un'equipe che però arriva dal Pini, perché quello è un accordo tra due strutture, non col singolo paziente. Questo aspetto a voi può sembrare una noiosa precisazione, ma come dice un proverbio, il diavolo sta nei dettagli molto spesso. Questa precisazione ci pare certa, tant'è vero che lo scrivono anche loro, cioè che è una convenzione. Perché in presenza di una convenzione tra due strutture, una pubblica e una privata, andrebbe almeno garantito il diritto di rotazione tra i vari medici del Pini nelle presenze alla Madonnina. E noi segnaliamo questo e lo domandiamo perché la segnalazione che ci è arrivata è che invece più o meno il nome o i nomi che ricorrono negli interventi alla Madonnina sono gli stessi. E allora noi abbiamo chiesto, è stato rispettato per tutti i medici, sia nel 24 che nel 25, il criterio che il volume di attività per medico resa a favore della casa di cura Madonnina non deve mai superare il volume medio per medico di attività svolta nel Servizio Sanitario Nazionale eseguito dall'unità operativa complessa di appartenenza del medico, cioè è stato rispettato il principio che nessun medico del Servizio Sanitario può fare più attività privata sotto diversa forma piuttosto di quella che svolge nel servizio pubblico?
E loro ci hanno risposto, si conferma il rispetto della prescrizione per tutti i professionisti interessati, sia con riferimento all'attività di ricovero che all'attività ambulatoriale.
E quindi confermate che i dirigenti che hanno aderito alla convenzione o altre convenzioni esigono anche attività del Servizio Sanitario Nazionale e che l'attività privata comunque svolta, sia in intramenia sia alla Madonnina, non sia in conflitto con l'attività svolta come medici pubblici e non sia superiore a quella che il singolo medico svolge nel Servizio Sanitario Nazionale, avremmo voluto approfondire questo punto che è fondamentale. Abbiamo a quel punto potuto solo chiedere, è stata realizzata tutti gli anni una manifestazione di interesse a svolgere tale attività rivolta a tutti i medici del Gaetano Pini? Cioè significa, il fatto che c'è questa attività alla Madonnina, è stata un elemento di informazione per tutti i medici del Gaetano Pini o solo per alcuni?
E loro ci hanno risposto. L'ultima manifestazione di interesse è stata espletata mediante comunicazione email del 7 agosto 2023. Successivamente le relative autorizzazioni in continuità con la suddetta manifestazione sono state acquisite e rilasciate mediante apposita modulistica. L'ultima manifestazione di interesse è stata espletata mediante comunicazione email del 7 agosto 2023. Successivamente le relative autorizzazioni in continuità con la suddetta manifestazione sono state acquisite secondo apposita modulistica.
Cioè capite, ci dicono abbiamo informato i medici nel 2023 ma adesso siamo nel 2026. Nel frattempo la convenzione l'avete rinnovata. Allora la domanda semplice che ci viene, ma perché non è stata riproposta la manifestazione di interesse, cioè informare tutti i medici di questo accordo, di questa convenzione, come avviene annualmente per l'attività ambulatoriale presso altri enti? E vi chiediamo, ma questo non sarebbe obbligatorio? E la mancata informazione di tutti i medici non rischia di discriminare quei medici che non sono a conoscenza della convenzione e del suo rinnovo? E allora abbiamo chiesto, da chi e con quale criterio viene scelta l'equipe che svolgerà l'intervento?
Ci rispondono: come sopra specificato, la scelta del medico titolare della visita e o dell'intervento spetta solo ed esclusivamente al paziente che si affida all'equipe e ai professionisti prescelti, come previsto dalla normativa in materia.
Allora, corrisponde al vero che gran parte dell'attività svolta attraverso la convenzione sia stata realizzata da uno specifico medico? Avremmo voluto saperlo. Ci sono stati servizi erogati in consulenza eseguiti esclusivamente o quasi esclusivamente da un medico? Da uno, sempre dallo stesso medico? Avremmo voluto saperlo. I medici che hanno operato in convenzione alla Madonnina, in che percentuale hanno operato in quella struttura piuttosto che alpini in Intramenia? E ancora, c'è qualche medico che ha svolto un numero di interventi chirurgici in convenzione alla Madonnina maggiore di quanti interventi abbia svolto in Intramenia presso Alpini, che è la sua struttura? E infine avremmo chiesto: per ogni intervento realizzato in convenzione alla Madonnina, di quanti in media percentuale diminuisce l'introito per il Pini, se diminuisce? Ecco, tutte queste ulteriori domande, quelle che avete sentito senza risposta, noi le abbiamo rivolte con successiva email alla direzione del Pini, che a quel punto è scomparsa, giusto no Elena? Non ci ha più risposto.
Esatto.
Nonostante vari solleciti, ha ritenuto di non risponderci più. Noi pensiamo che le nostre domande siano di interesse pubblico, anche perché il Pini è una struttura del Servizio Sanitario Nazionale e quindi funziona grazie a soldi di tutti noi contribuenti. Non solo, stiamo parlando di una struttura d'eccellenza della nostra sanità pubblica e quindi continueremo a insistere per avere trasparenza e tutte le informazioni che abbiamo chiesto. Lo chiediamo a loro, lo chiederemo, lo faremo chiedere alla Regione. Avremmo voluto quindi un confronto più aperto per smentire e fugare ogni dubbio riguardo al rischio che questa convenzione tra struttura pubblica e struttura privata porti dei danni alla struttura pubblica, al Servizio Sanitario Nazionale, porti dei danni a dei cittadini che devono affrontare le liste d'attesa nella struttura pubblica. Avremmo voluto fugare ogni dubbio che questa convenzione ha tra le altre ragioni l'idea di favorire qualcuno. Avremmo voluto essere certi che questa convenzione difenda e non indebolisca un'importante struttura della sanità pubblica. E queste domande sono rimaste in sospeso. Capisco che è stato difficile per chi ci ascolta seguire questo percorso, però è importante comprendere il lavoro di inchiesta che facciamo e cosa andiamo anche a cercare di rendere evidente, poi diamo sempre la possibilità di rispondere. Se il Gaetano Pini ritiene che ci sia qualcosa da aggiungere o da precisare, i nostri microfoni sono a disposizione, oggi e nelle prossime puntate.
Radio Popolare, allora andiamo a parlare anche noi di Ebola, naturalmente se ne è parlato tanto in questo periodo. Noi abbiamo invitato un'infettivologa e la responsabile medica di Medici Senza Frontiere, con una grande esperienza sul campo in epidemie proprio di Ebola, tra cui anche la precedente a questa nella Repubblica Democratica del Congo. Diamo il benvenuto alla dottoressa Chiara Montaldo, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno, allora grazie di essere qua con noi. Prima di tutto spiegaci che cosa fate voi nella regione.
Allora, noi nella regione, nella Repubblica Democratica del Congo siamo presenti in tantissime regioni, inclusi l'Ituri, il Nord Kivu e il Sud Kivu, che sono ora le regioni più colpite dall'attuale epidemia di Ebola. Normalmente abbiamo tante attività che vanno dalla salute primaria alla vaccinazione, alle cure materno-infantili e poi chiaramente interveniamo nelle emergenze di varia natura. e in Congo molto frequentemente emergenze che sono rappresentate da epidemie come l'attuale di Ebola, ma anche altre epidemie di colera, di morbillo, quindi ecco, abbiamo una capacità di attivarci velocemente proprio perché siamo già presenti sul campo.
Ecco, in questa situazione cosa sta avvenendo adesso con Ebola?
Allora, in questa situazione i team che erano già presenti si sono attivati per rispondere anche appunto a questa nuova emergenza, inizialmente cercando di gestire i casi sospetti e di proteggere loro stessi e il personale delle strutture sanitarie, perché nella prima fase dell'epidemia questo è molto importante, proteggere le persone a rischio, perché tra l'altro tra le persone a rischio sono proprio gli operatori sanitari che poi dovranno gestire l'epidemia, quindi è molto importante questo. Nella pratica cosa succede? Si è visto un numero altissimo soprattutto a Bunia, che è la capitale dell'Ituri, e nelle altre villaggi e città più colpite si è visto un aumento di casi sospetti, casi che presentavano dei sintomi compatibili con la malattia, che riferivano dei contatti e quindi sta già ancora avvenendo, ma in queste settimane abbiamo visto le strutture sanitarie che già sono fragili, hanno già tante problematiche, essere completamente incapaci di gestire questo alto numero di pazienti. Quindi abbiamo cercato da un lato di rinforzare capacità locali anche fornendo del materiale protettivo, farmaci, ma anche in questi giorni stiamo costruendo proprio dei centri di isolamento e trattamento Ebola per cercare di, oltre che a rinforzare le capacità esistenti, ampliarle, perché purtroppo è un'epidemia che già dal suo inizio presenta dei numeri alti e delle caratteristiche che purtroppo anticipano un'epidemia di dimensioni abbastanza grandi. Per
ecco, possiamo di Ebola precisare per chi ci ascolta come si trasmette Ebola?
Sì, allora Ebola si trasmette per contatto diretto con una persona infetta o con dei materiali biologici della persona infetta, vuol dire qualsiasi materiale biologico, dal sangue alla saliva, alle urine, alle feci, ai fluidi genitali, quindi ci vuole un contatto diretto. Non si trasmette per via respiratoria, per capirsi, non si trasmette come si trasmetteva il Covid o l'influenza o altre malattie che hanno un contagio respiratorio. Qui deve esserci un contatto diretto, questo per quanto riguarda i contagi interumani, però bisogna dire che il virus di Ebola normalmente ha il suo reservoir nel mondo animale, vuol dire che normalmente sono alcuni animali, tra cui alcune scimmie, alcuni pipistrelli e forse animali che non sappiamo, che albergano il virus, e a un certo punto ci può essere un contatto uomo-animale per cui il primo essere umano si infetta sempre tramite il contatto diretto o con l'animale o con i suoi fluidi biologici e da lì poi può partire invece il contagio interumano che dà luogo a focolai epidemici interumani.
Si dispone oggi di vaccini e di farmaci?
Allora, abbiamo qualche farmaco e qualche vaccino che è stato approvato durante l'epidemia del 2018-19, ma purtroppo questi farmaci e vaccini disponibili e validati sono ad oggi validati solo per una specie virale che si chiama Ebola Zaire, che normalmente è quella più frequente, che ha dato più frequentemente origine a epidemie, ma che purtroppo è diversa dalla specie attuale, che è il Bungibugio, per la quale invece non abbiamo ad oggi farmaci o vaccini validati, ce ne sono alcuni in studio ma nessuno ad oggi è validato, e questo di sicuro rappresenta un ostacolo, ecco, che non ci permette di usare strumenti che per esempio invece nell'epidemia alla fine dell'anno scorso abbiamo usato.
Ecco, ma allora i vostri operatori che cosa utilizzano?
Allora, noi utilizziamo le protezioni individuali, quindi abbiamo tutto un protocollo di vestizione a seconda poi delle professioni, quindi del rischio a cui sono esposte le varie persone a seconda del loro ruolo, quindi abbiamo una serie di protezioni individuali che sono un po' simili a quelle del Covid, no? Quindi le mascherine, dei guanti particolari, un grembiule particolare, eccetera. Quindi queste sono le protezioni individuali. Poi ci sono una serie di protocolli di riduzione del rischio, quindi per esempio di gestione dei cadaveri. Non l'ho detto prima a proposito della trasmissione, ma la trasmissione può avvenire anche quando una persona sia deceduta per Ebola. Il cadavere rimane contagioso ancora per diverse ore. Quindi una corretta gestione dei cadaveri riduce il rischio di infezione.
Ecco, e invece con le persone malate, che terapie utilizzate a questo punto?
Facciamo le terapie cosiddette di supporto, che poi erano quelle che facevamo prima del 2018, quando ancora i farmaci specifici per Ebola non erano disponibili. Terapie di supporto vuol dire trattare le complicanze, idratare le persone, quando è possibile anche fare delle trasfusioni sanguigne, trattare le coinfezioni presenti. Spesso le persone oltre a Ebola hanno altre infezioni, infezione malarica, altre infezioni batteriche, e trattare i sintomi.
Ecco,
dolore,
e questi trattamenti sono possibili anche negli ospedali statali, locali, oppure li fate solo voi? Com'è la situazione degli altri ospedali?
Dipende, nel senso che dipende dalle località. Ci sono delle località e degli ospedali anche nelle città più grosse che hanno scarse forniture. In questo momento per esempio sono in sofferenza perché non hanno abbastanza farmaci per gestire tutte le persone che ora sono ricoverate o dovrebbero essere ricoverate. Quindi diciamo che alcuni ospedali hanno forniture ma non a sufficienza in questa fase. E infatti una delle cose che Medici Senza Frontiere fa, oltre a inviare risorse umane e a costruire i centri, è anche cercare di supportare le strutture esistenti con farmaci, oltre appunto a quelli purtroppo che ora non sono disponibili, quelli specifici, ma farmaci chiamiamoli più generici per una terapia di supporto.
Ecco, è vero quello che si legge su alcuni media, cioè che un problema nel contatto è legato ai riti funebri tradizionali, dove ci sarebbe un contatto diretto col corpo del defunto? Oppure...
Allora sì, questo è un rischio che succede spesso, nel senso che, come dicevo, il cadavere per diverse ore dopo la morte rimane contagioso, se era un paziente positivo per Ebola, e tanti riti a seconda delle diverse culture prevedono una preparazione del corpo prima della sepoltura, preparazione che prevede un contatto diretto col corpo stesso, un lavaggio del corpo e quindi toccare il corpo. Quindi sì, la preparazione, i riti funebri possono rappresentare un rischio. Anche per questo noi cerchiamo il più possibile di coinvolgere le comunità locali per spiegare il rischio e per proporre delle alternative o trovare delle soluzioni alternative che riducano il rischio, per esempio preparare i corpi con una protezione adeguata che preveda guanti, mascherine adatte, la protezione degli occhi, eccetera. Quando li effettuiamo noi le sepolture abbiamo proprio un protocollo che riduce al massimo il rischio, con la preparazione del corpo fatta nella protezione totale, cioè l'operatore ha una protezione totale, prepara il corpo che viene poi interrato in un sacco mortuario fatto apposta, diciamo interrato a una profondità di circa 4 metri, che assicura che non ci sia poi più possibilità di contagio.
Ecco, qual è il numero di persone che sono infettate, quanti sono i decessi e soprattutto su 100 che si infettano quanti rischiano di arrivare al decesso?
Sì. Allora, in questo momento i numeri sono veramente difficili da dare con precisione, quindi vi do dei numeri, diciamo, per far capire l'ordine di grandezza dell'attuale epidemia. Adesso siamo a circa 700 casi sospetti, e di cui circa 70 persone che sono decedute. I numeri, ripeto, sono molto vaghi in questo momento, in questa epidemia, anche perché la diagnostica è molto complicata. Come vi dicevo prima, la specie virale in causa dell'epidemia non ha ad oggi farmaci e vaccini, ma purtroppo non ha neanche degli strumenti diagnostici semplici come avevamo per il virus Zaire, e questo sta rallentando la diagnosi. Questo è un problema ulteriore, quindi, però, per dire, i numeri sono sui 700 casi e sui 70 deceduti ad oggi. E per quanto riguarda la letalità, basandoci sulle epidemie di Ebola nella storia, noi sappiamo che la letalità del virus Ebola, soprattutto il virus Zaire, ha una letalità di circa 70% in assenza di intervento.
Qui però non siamo di fronte al virus Zaire Ebola.
Siamo di fronte al bunghibugio, che sembra avere una letalità inferiore, intorno ai 40%, che comunque è altissima per una malattia infettiva, certo. Significa 4 persone, certo, su 10 muoiono. Questi numeri però io invito sempre a prenderli veramente con grande cautela, nel senso che le epidemie di bunghibugio che conosciamo sono, prima di questa, solo due, con numeri piccoli, e quindi noi ci basiamo su una casistica piccola, e quindi come tale dobbiamo considerare anche queste stime di letalità veramente col beneficio del dubbio. Però l'unica buona notizia, appunto, è che sembra avere una letalità un po' inferiore rispetto alla specie Zaire.
E adesso ti faccio un'ultima domanda, che è quella che un po' si aspettano tutti. Qual è la vostra valutazione sul rischio che l'epidemia possa diffondersi al di fuori dei focolai attuali in altri paesi africani e anche in altre zone del mondo, arrivando anche da noi?
Sì, allora io a questa domanda rispondo sempre, cerco di rispondere prendendo esempio dalla più grande epidemia di Ebola della storia, cioè quella dell'Africa occidentale del 2014-2016. Quella è stata un'epidemia straordinaria, ha contato più di 20.000 casi, speriamo che questa non lo diventi, però la prendo come esempio per dire anche un'epidemia di quelle dimensioni, che è stata assolutamente straordinaria, che ha colpito tre paesi africani in particolare, Sierra Leone, Liberia e Guinea, non si è poi estesa, o meglio ci sono stati dei singoli casi di singoli individui che, partendo da queste zone di contagio, poi hanno viaggiato e sono arrivati anche in Italia. C'è stato qualche caso negli Stati Uniti o in altri paesi fuori dall'Africa, ma sono stati dei casi isolati che non hanno dato luogo poi a focolai. Questo grazie ai sistemi di sorveglianza e anche grazie al fatto che, come dicevo, la trasmissione non è così facile come per altri virus, come per il Covid. Quindi allora, prendendo appunto quell'esempio lì, che è stata, ripeto, un'epidemia straordinaria, io credo che il rischio oggi sia sicuramente per la regione del nord-est del Congo, che presenta una situazione, certo, estremamente critica, per i paesi confinanti, e tra questi l'Uganda, dove in effetti già ci sono stati alcuni casi che sono partiti dal nord-est del Congo e poi sono arrivati in Uganda, e Ruanda e Burundi e Sud Sudan, quindi la regione proprio al confine con l'attuale epicentro dell'epidemia. Questi stati sono a rischio anche perché è un contesto di conflitto, un contesto di grossa mobilità di persone,
certo,
quindi
certo.
Tutto il confine, quella regione lì è a rischio, è ad alto rischio. Mentre noi italiani, così come l'Europa, gli Stati Uniti, quello che può succedere è che ci siano dei casi, come è già avvenuto, dei casi singoli che, arrivando da queste zone di epidemia, arrivino da noi, ma il rischio che poi questi diano origine a dei focolai epidemici è estremamente basso.
Grazie, grazie moltissimo per le informazioni, tante, precise. E soprattutto, come d'altra parte è il vostro ruolo, informazioni che arrivano da un'esperienza concreta sul terreno. Quindi grazie per l'intervista e grazie per quello che fate.
A voi, grazie, arrivederci.
Grazie, grazie ancora a Chiara Montaldo, che è infettivologa di Medici Senza Frontiere. E allora purtroppo non riusciamo a parlare in questa puntata di carcere, come vi avevamo detto in apertura, ma naturalmente è un argomento che riprenderemo nella prossima puntata, quindi venerdì prossimo torneremo a parlarne. Adesso andiamo invece a raccontarvi una storia che ci è arrivata. Abbiamo letto la notizia della decisione di una squadra di calcio di non partecipare a un campionato per protesta per l'esclusione in particolare di un giocatore. Allora noi diamo il benvenuto al presidente di Aurora Calcio, che è Paolo Leveghi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie di essere qua con noi. Allora, ci può riassumere brevemente che cosa è accaduto?
Certamente. Allora, noi abbiamo questa squadra di ragazzi che sono intorno ai 10 anni, che ha partecipato durante tutto l'inverno al campionato provinciale di calcio della sua categoria. In questa squadra c'è un ragazzo che ha una diagnosi conclamata di autismo e che però da 3 anni gioca con noi, per cui tranquillamente. Noi abbiamo segnalato chiaramente la cosa al CSI. Il ragazzo è di un anno più vecchio rispetto, diciamo, agli altri giocatori, ma il CSI ci aveva, il CSI provinciale, tendo a ribadire, si era sempre dato una deroga per farlo giocare agli altri, perché giustamente il CSI dovrebbe almeno cercare di includere il più possibile, e noi sicuramente come oratorio abbiamo anche altri casi di ragazzi di questo genere e vogliamo cercare di favorire il più possibile l'integrazione di qualsiasi ragazzo all'interno delle nostre strutture. Per cui il ragazzo ha giocato per 3 anni che gioca con noi in questo campionato provinciale. Quest'anno i ragazzi sono stati bravissimi, sono arrivati alle finali e si sono guadagnati la partecipazione al campionato regionale, che è una manifestazione che si svolgeva in un weekend in una località della Lombardia. Cosa è successo? Quando ci siamo iscritti al campionato, il CSI regionale ci ha detto: no, guardate, questo ragazzo non può giocare con voi. Per cui è stato un fulmine a ciel sereno, se non ci saremmo mai.
E come l'hanno motivato? Come l'hanno motivato?
L'hanno motivato regolamento. Il regolamento non prevede che ci siano delle deroghe, per cui il regolamento regionale non prevede che ci siano delle deroghe neanche in caso di appunto una disabilità o una diagnosi conclamata di autismo. E questo, devo dire, ha toccato un po' tutti, perché non ci saremmo mai aspettati questa cosa. Ma la reazione è stata poi per cui...
Momento, prima di parlare della reazione.
Prego, certo.
Prima di parlare delle reazioni, dobbiamo capire bene. Cioè, il CSI cosa ha contestato? Il fatto che era di un anno più grande, quindi ha posto un problema di carta di identità, di data di nascita, o ha posto un problema dicendo, di fronte a quella diagnosi di cui credo siano venuti a conoscenza, perché avevate chiesto che poteva giocare anche se aveva un anno in più, motivandolo con la diagnosi non può giocare. Cioè, l'obiezione rispetto a cosa era?
L'obiezione era rispetto alla deroga, al fatto che lui avesse un anno in più. Non tanto che avesse una patologia, però perché noi avevamo chiesto di farlo giocare nonostante questa cosa. Tra l'altro, le eccezioni, ripeto, il CSI provinciale ce l'ha concessa, i genitori hanno portato tutte le loro carte e ce l'hanno concessa. Nel momento in cui siamo arrivati in regione, il comitato regionale ha detto: no, questa deroga del provinciale per noi non esiste, e il regolamento dice che il ragazzo deve essere di quell'età, non ci sono deroghe.
Quindi il rifiuto non è stato rispetto alla patologia, ma è stato rispetto al fatto che il ragazzo aveva un anno in più e voi avevate ottenuto che lui avesse potuto giocare con quelli che erano più giovani a causa della sua patologia. La sua patologia a livello regionale non è stata valutata come elemento tale da permettergli di giocare anche se lui aveva un anno in più. Questa è la cosa, giusto?
Esattamente.
Ecco, e a quel punto cos'è successo nella vostra squadra?
A questo punto io ho riferito, se ne è accorto il dirigente, e i tempi erano strettissimi, abbiamo deciso abbiamo chiesto loro, nel senso, è stata una decisione della squadra, ripeto, io in questo momento faccio il portavoce, ma è stata una decisione della squadra, dei genitori, del dirigente e dei ragazzi. Di fronte al fatto di andare a giocare senza un loro compagno, perché per loro è un compagno come qualsiasi altro, hanno deciso no, per noi non va bene. Siamo arrivati al campionato regionale tutti assieme, perché ripeto, il ragazzo giocava, non è che stesse in panchina, per cui se lui non c'è, se qualcuno di noi non può esserci, allora nessuno di noi va. È una decisione che, ripeto, è scaturita dal gruppo, perché è un gruppo molto, molto coeso, e basta, per cui questa cosa è stata decisa e in un giorno è stata comunicata. Io come società ovviamente ho preso atto, ho appoggiato la decisione, ci mancherebbe altro, e ho comunicato al CSI che noi non saremmo andati.
Mi permette un'ultima domanda, ma questa decisione è stata anche poi condivisa dai genitori? Lo chiedo perché, sapendo un po' come funzionano le cose, molte volte sono i genitori che si scatenano durante le partite, che diventano più tifosi dei figli, che ci tengono al percorso dei figli, eccetera. Quindi i genitori hanno condiviso anche loro questa decisione?
Assolutamente. Le dicevo, un gruppo per fortuna molto coeso, per cui i genitori non ce n'è stato uno che abbia detto no, ma io vorrei andare a fare i campionati piuttosto che abbiamo perso un'occasione. No. Almeno pubblicamente, poi in privato non si sa mai, però noi abbiamo delle chat, ovviamente abbiamo condiviso, c'è stata una riunione, insomma, abbiamo cercato di fare le cose fatte bene per spiegare anche ai ragazzi perché non si andava, insomma, e in questo caso non c'è stata nessuna protesta, insomma.
Va bene, allora noi la ringraziamo moltissimo. Noi siamo una trasmissione che purtroppo molte volte deve segnalare cosa non funziona nella sanità, deve parlare di sofferenze umane, di malattie gravi. Abbiamo voluto portare quella che comunque per noi è una notizia positiva, cioè di fronte a un fatto che escludeva un ragazzo c'è stata una reazione di una comunità basata sul valore della solidarietà. A me veniva in mente una frase, insomma, ecco, vorrei ricordare che non è l'uomo fatto per la legge, ma la legge per l'uomo, ecco, quindi forse alcuni regolamenti si potevano prendere in modo più elastico, ma questo no, da parte del CSI, ma questa è una mia opinione.
Grazie mille, grazie Paolo Leveghi, grazie all'Aurora Calcio.
A voi, ancora.
Grazie, a risentirci. E abbiamo ancora tempo, Vittorio, per segnalare qualche evento. Allora, comincio con la festa di liberazione e di rifondazione dall'11 al 14 di giugno a Brugherio, all'Area Feste. In particolare il 12 giugno alle 20:30 ci sarà l'incontro Tre leggi di iniziativa popolare per cambiare il paese, tutele per lavoratori e lavoratrici, degli appalti, sanità accessibile, giustizia fiscale e sociale. Un dibattito ci sarà Dario Ballardini, Gabriele Rocchi e Vittorio Agnoletto. Poi invece lo Sportello Salute, associazione SOS Diritti, organizza per giovedì 11 giugno alle 20:30 all'Auditorium San Giovanni Battista in Castello a Coccaglio un'assemblea pubblica su come l'ambiente in cui viviamo influenza la nostra salute. Riflettiamo sulla realtà della provincia di Brescia. Ci sarà Giovanna Capelli, Vittorio Agnoletti e Antonio Bravi. E poi vi ricordiamo invece dei webinar che sono organizzati per conoscere meglio la realtà di Teva e perché boicottare Teva. Sono dei webinar per medici, farmacisti e personali sanitari. E ci sono diverse date, la prossima è il 10 giugno, poi ci sarà anche un incontro, un webinar il 17 di giugno. Trovate tutte le informazioni sul sito BDS Italia.
Ricordiamo che mercoledì 10 giugno alle 21 ci sarà la presentazione del libro Diritti in salute del sottoscritto, con la presenza del sottoscritto ad Abbiategrasso alla sala Mater Misericordia di via Piatti 12 ad Abbiategrasso il 21 mercoledì 10, mentre poi ci rivediamo lunedì 15 alla Feltrinelli di Duomo alle 18:30 sempre per presentare il libro. Quindi, come avete capito, mi potete seguire in un tour che comincia il 10 e va avanti fino al 15, poi il 16 ci spostiamo a Roma.
Però il tuo libro non si titola Diritti in salute.
Ho sbagliato, vedi, si fa troppa confusione. Diritti in salute è la mia newsletter. Il libro si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è possibile. L'industria della salute. Bravissima Elena, hai recuperato tantissimi punti.
Grazie, non sapevo neanche di averli persi. Grazie mille Vittorio Agnoletto, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao.
Arrivederci a tutti.